40 anni fa la strage alla stazione centrale di Bologna, la più grave nella storia dell'Italia repubblicana. 85 morti, oltre 200 feriti. Una vicenda di terrorismo nero, servizi segreti e depistaggi su cui Andrea Ostinelli ha fatto il punto con Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano e autore di libri sugli attentati di quegli anni.
Arriviamo a questo anniversario con la coscienza che in Italia è stata combattuta una guerra segreta, che è iniziata nel 1969 con la strage di Piazza Fontana e che è proseguita negli anni successivi con una serie di stragi fino a quella di Bologna del 1980.
Gianni Barbacetto, anche l'ultima inchiesta della Procura di Bologna conferma che in questa guerra i fondi provenivano dalla Svizzera.
La Svizzera è stata terra di transito di fondi che servivano a una guerra segreta, con soldi che arrivavano spesso dagli Stati Uniti e che servivano per mantenere alta la tensione politica in Italia e tenere saldamente l'Italia nel campo occidentale, costi quel che costi, anche a costo appunto di morti, feriti, bombe e stragi.
Soldi per finanziare il terrorismo, dunque, ma dopo 3 processi e 11 sentenze, la verità giudiziaria sul massacro di Bologna qual è?
Abbiamo ormai conquistato la verità giudiziaria sugli esecutori, con sentenza definitiva. Sono la manovalanza neofascista, dei gruppi neofascisti italiani. Quello che ancora manca fino in fondo è capire gli apparati che usavano questa manovalanza, e quindi gli apparati dello Stato, pezzi di servizi segreti italiani e internazionali e gruppi interni all'Italia, per esempio la loggia massonica segreta P2, che facevano da tramite tra gli apparati dello Stato e la manovalanza neofascista.
Ecco, proprio a proposito della P2, il suo capo Licio Gelli è stato individuato dalla Procura Generale di Bologna fra i 4 mandanti della strage. Può ricordarci brevemente qual era il ruolo della loggia massonica?
La P2 è questo, è la rappresentanza in Italia dell'oltranzismo atlantico, che aveva fatto dell'anticomunismo il suo perno e che poi in nome dell'anticomunismo in realtà faceva grandi affari e raccoglieva grandi soldi.
L'aspetto forse più sconcertante nelle stragi di quegli anni è che erano volute e ordite anche da uomini dello Stato. In tal senso, che cosa ci dice l'implicazione fra i mandanti di Federico Umberto D'Amato?
Un personaggio come Federico Umberto D'Amato, che è ai vertici dell'ufficio affari riservati, quindi il servizio segreto civile del Ministero dell'Interno italiano, e ne è il padrone dalla fine degli anni 60 fino di fatto agli anni 80, vuol dire che siamo ai vertici di quegli snodi magari non visibili ma altissimi, cioè mentre i ministri dell'interno passavano, i governi cadevano e si sostituivano, Federico Umberto D'Amato e le sue strutture di intelligence in rapporto direttamente con i servizi americani restavano. Quindi siamo ad un livello altissimo, a volte erano i servizi segreti italiani in rapporto stretto con i colleghi degli Stati Uniti a selezionare coloro che potevano accedere agli alti vertici dei governi italiani. L'Italia era un paese a sovranità limitata, perché questa era la realtà di quella guerra che è stata combattuta e che è finita soltanto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino.
Il giornalista Gianni Barbacetto al microfono di Andrea Ostinelli nell'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale. Dunque, spazio allo sport. Buona serata e a domani.
Rete 1 Sport.